Atto secondo. Scena prima. Bosco presso Atene. Entrano da parti opposte una fata e Puck.
Ehi, spiritello, dove vai girando?
Vo per il folto della selva bruna, per rovi, orti e valloni. Vo tra fulmini e tuoni, leggera come un raggio della luna, a servir delle fate la regina, ad imperlare di rori da brina i sentieri dove la si incammina, insieme con le sue dame e donzelle. Vo cercando le fresche campanelle, la cui veste leggera spira profumo già di primavera. Vo cercando stelline di rugiada da appiccar con amore, come orecchini di pendula giada alla corolla aperta d'ogni fiore.
Ma debbo andare, curiosone, addio, che la regina sta per arrivare col suo corteggio e intende qui restare.
Ma qui stanotte fa baldoria il re e la regina se ne stia lontana, perché Oberon è infuriato con lei, per via che la si trattiene con sé come paggetto, un vago fanciulletto da lei sottratto ad un regnante indiano. Mai fu rubato oggetto a lei più caro, e Oberon è in dispetto, perché vorrebbe avere al suo servizio il ragazzetto a far da battitore. Ma, sorda al suo rancore, ella trattiene a forza il bel fanciullo, gli foggia una corona ad ogni fiore e se ne fa gradevole trastullo. Così non c'è una volta che quei due, dovunque si ritrovino di fronte, che sia un bosco, un prato, un chiaro fonte, non sfoghino l'acerbo lor rancore. Al punto che i lor elfi impauriti si vanno ad acquattare al lor furore nei gusci delle ghiande.
Tu, se dalle maniere e dal sembiante io non mi inganno, sei quel discolaccio, quel folletto bugiardo e malizioso che tutti chiamano Robin Bravomo. Non sei tu quel bizzoso spiritello che al villaggio spaventa le ragazze, che fa cagliare il latte dentro i secchi, che armeggia tra le pale del mulino e si rende molesto alle massaie, vanificando la loro fatica a sbattere la crema nella zangola, ed altre volte a far schiumar la birra o a far smarrire il cammino a viandanti di notte e ridere del loro disagio? E t'adoperi invece premuroso ad aiutare nel loro lavoro ed a portar fortuna a quelli che ti chiaman vezzeggiandoti mio caro diavoletto e dolce Puck?
Hai detto giusto! Son proprio io quell'allegro notturno vagabondo. Io faccio da buffone ad Oberon e lo faccio morir dalle risate quando mi metto a far l'imitazione del verso d'una puledrina in foia, e uno stallone ben sazio di fava corre qua e là a cercarla e non la trova. Talvolta vado quatto ad appiattarmi nella forma d'un granchiolino arrosto nel fondo del boccale d'una vedova, sì che al momento che la fa per bere le salto sulle labbra all'improvviso e la birra le si rovescia tutta giù per l'avvizzita pappagorgia. Talvolta una comare s'accentona nel raccontare tutta sussiegosa una delle sue storie strappalacrime, mi scambia per un tripode sgabello, io d'un tratto le sguscio dalle natiche, quella va a gambe all'aria e scatarrando grida «Accidentaccio!» E là tutti a crepare dalle risa ed a giurare tra tossi e starnuti di mai aver passato ora più allegra. Ma largo adesso, fata! Ecco Oberon!
Ed ecco pure la padrona mia. Come vorrei che fosse già partito.
Entrano da parti opposte Oberon e Titania coi rispettivi corteggi.
Male incontrata, orgogliosa Titania, al chiaror della luna.
Anche tu qui? Andiamo, fate, andiamocene via. Di lui ho rinnegato letto e mensa.
Fermati, presuntuosa libertina. Non sono il tuo signore?
Com'io dovrei sentirmi tua signora se non sapessi, ahimè, fin troppo bene, di quando dal paese delle fate ti sei allontanato di nascosto e, assumendo il sembiante di Corino, sei rimasto seduto tutto il giorno a zufolar su canne di gran turco e rimeggiar d'amore alla tua fillide. Perché ti trovi qui? Sarai accorso, chissà da qual remota balza d'India, solo perché la tua spavalda amazzone, il coturnato tuo amor guerriero, è in procinto d'andar sposa a Teseo e vieni a dispensare al loro talamo gioia e prosperità. Non è così?
Ah, svergognata! Come puoi, Titania, alludere così malignamente alla mia amicizia con Ippolita, quando sai che io conosco troppo bene l'antica tua passione per Teseo? Non l'hai condotto tu di nottetempo da Perigone, che gli aveva stuprato? E non sei stata tu a indurlo a rompere la giurata fede ad Eglebionda, ad Arianna, ad Antiope?
Queste son pure fantasticherie dettate a te dalla tua gelosia. Non c'è stata una volta, da quando è cominciata questa estate, che ovunque ci incontrassimo noi due, su un colle, a fondovalle o dentro un bosco, o tra i giunchi alla riva d'un ruscello, tu non abbia turbato i nostri giochi con le tue solite baruffe. E i venti, sdegnati per dover fischiare invano per noi, per vendicarsi, si sono volti a suggere dal mare contagiosi vapori, e questi poi, rovesciandosi in pioggia sulla terra, hanno talmente gonfiato di boria anche il più striminzito fiumiciattolo da farlo tracimar fuori dagli argini. Onde al bove s'è fatto adesso vano tirare avanti a giogato all'aratro e al contadino faticar sudando, e il verde grano è costretto a marcire prima che la sua spiga ha messo barba, e nei campi inondati dalle piene ora gli ovili sono rimasti vuoti, mentre corvi e sparvieri si rimpinzano delle carogne e delle bestie morte. E coperto di mota è il campo giochi, e cancellati son tutti i sentieri segnati sopra il rigoglioso verde in forma di ingegnosi labirinti, perché non più calcati da alcun piede. Più non possono i poveri mortali goder dei passatempi dell'inverno, né più allietate son le loro veglie da canti e danze. Perfino la luna, la grande artefice delle maree, pallida d'ira, impregna tutta l'aria d'umidi umori, sicché per il mondo abbondano le malattie reumatiche. E per causa di queste disturbanze noi vediamo alterarsi le stagioni. Brine, canute, nel vermiglio grembo cadono della rosa mo sbocciata, e sovra il capo calvo e raggelato del vecchio inverno sta, come per scherno, calcata un'odorosa coroncina di vivaci e leggiadri fiori estivi. La primavera, l'estate, l'autunno dimessi gravido, l'irato inverno va mutando la lor consueta veste, e il mondo, sbalordito, non sa più riconoscere dai frutti qual sia questa stagione, qual quest'altra. E tutta questa progenie di mali è generata dai nostri litigi, dalle continue nostre ostilità. Noi soli siamo i loro genitori, l'unica e sola loro scaturigine.
A te porre rimedio a tutto questo, allora. È in te la cagione di tutto? Perché deve Titania contrastare un desiderio del suo Oberon? Io non ti chiedo in fondo che un bimbetto rubato nella culla, da farne un mio paggetto.
Mettiti il cuore in pace. Non basta tutto il regno delle fate a comprare da me quel fanciulletto. Sua madre era devota del mio ordine e, nelle profumate notti indiane, sovente conversava accanto a me, e spesso è stata seduta con me sulle pallide sabbie di Nettuno a contemplar le vele mercantili sull'onde. E allora insieme abbiamo riso al veder quelle vele concepire e inturgidire come messe incinte ad opera d'una lasciva brezza. Ed ella, con grazioso e molle incedere, seguendole con l'occhio, già il suo ventre era ricco del giovin mio scudiero, sembrava ne imitasse l'ondeggiare, anch'ella veleggiando lungo il lido, a raccogliere conchiglie ed altre inezie, tornando poi da me come da un viaggio, stracarica di quella mercanzia. ma era donna mortale e partorendo morì, lasciando questo fanciulletto che per amor di lei ho allevato, per non volermene più separare.
Quanto intendi restare in questo bosco?
Fino a dopo le nozze di Teseo. Sei voglia di restar, buono e tranquillo, a intrecciar carole insieme a noi e a prender parte al nostro tripudiar sotto la luna, resta pure qui. Ma se tu non ne hai voglia, schiva la mia presenza, come io stessa farò dei luoghi da te frequentati.
Se desideri che io resti con te, cedimi quel ragazzo.
Nemmeno in cambio di tutto il tuo regno. Fate, venite, andiamo? Andiamo via. Se resto qui, si litiga di brutto.
Esce con tutto il seguito.
Va, va, vattene pur per la tua strada. Non uscirai però da questo bosco se prima io non abbia escogitato come farti pagare questo torto. Vieni, mio caro Puck. Ti rammenti, mio caro, quella volta che io, seduto su d'una roccia a picco sul mare, erta come un promontorio, ascoltavo rapito una sirena che, assisa sulla groppa d'un delfino, cantava, sì soave ed armoniosa, da far che fino il mare, assai ingrugnato, si placasse cortese ad ascoltarla. E quante stelle dalle loro sfere vedemmo irrompere, come impazzite per venir più vicino ad ascoltare il canto delle cuore a fanciulla.
Lo rammento.
Io vidi in quel momento, come veder tu non potevi certo, trasvolare Cupido tutto armato tra la gelida luna e questa terra, e drizzare la mira del suo arco su una bella vestale assisa in trono in occidente, e scoccar dalla corda un amoroso strale, e con tal forza da trapassare non un solo cuore, ma 100.000 cuori messi in fila. Ecco che invece l'infuocato dardo, come io potei vedere, s'andò a spegnere tra i casti raggi dell'umida luna, mentre quella real sacerdotessa restava a proseguire indisturbata le virginali sue meditazioni, immune da amorose fantasie. Vidi anche dove il dardo di Cupido era caduto, sopra un fiorellino, che prima bianco latte, ora è purpureo per la ferita d'amor ricevuta. Le fanciulle lo chiaman fior d'amore. Va, cercami quel fiore. T'ho mostrato una volta la sua pianta. Il suo succo, spremuto sulle ciglia di chi dorme, se è suo uomo o donna, lo fa cadere innamorato folle del primo esser vivente che si trova davanti al suo risveglio. Va, trovami quell'erba e non metter più tempo a ritornare d'un leviatano a nuotare una lega.
In 40 minuti metto un cinto tutto intorno alla pancia della terra.
Esce.
Come avrò nelle mani questo succo, sorprenderò Titania addormentata e le distillerò sugli occhi il liquido. E la creatura viva che per prima le verrà innanzi agli occhi al suo risveglio, sia essa un orso, un lupo o un leone, un toro o una scimmia ficcanaso o un'irrequieta garrula bertuccia, ella sarà costretta ad inseguirla con tutta l'ansia di un'innamorata. E allora, prima che io le sciolga gli occhi da codesto incantesimo, e lo posso, servendomi del succo di un'altra erba, mi faccio cedere quel suo paggetto. Ma chi viene? Rendiamoci invisibili e stiamo ad origliar quel che si dicono.
Entra Demetrio, seguito da Elena.
Io non t'amo, lo sai, e dunque smetti di venirmi dietro. Dove sono Lisandro ed Ermia Bella? Lui lo ammazzo, ma lei ammazza me. M'hai detto che se n'erano fuggiti in questo bosco, ed eccomi, ora qui, selvaggiamente folle in questa selva, per non riuscire a trovar la mia Ermia. Vattene, va, non mi seguire più.
Sei tu, cuor duro, a tirarmiti dietro, come una calamita. Ma in me tu non attiri del vil ferro, perché il mio cuore è acciaio temperato. Perdi questa tua forza d'attrazione, Io perderò la forza di seguirti.
T'attiro io? Son io che ti seduco parlandoti con voce di lusinga? O non son io che in piena lealtà ti dico e ti ripeto che non t'amo e che sento di mai poterti amare?
Ed è proprio per questo, vedi un po', che io mi sento ad amarti sempre più. Son ridotta, Demetrio, il tuo segugio, che più lo batti e più ti viene intorno. Trattami come fossi il tuo spaniello, trascurami, disdegnami, percuotimi, smarriscimi. Ti chiedo solo questo, che mi consenti, indegna come sono, di seguirti. Qual più modesto posto ti posso domandare nel tuo cuore che d'essere trattata come un cane e ancor lo tengo come un privilegio?
Non tentar troppo l'odio del mio animo, perché sto male soltanto a vederti.
Ed io sto male solo a non vederti.
Hai già troppo invilito il tuo pudore uscendo sola fuori di città, affidandoti ad uno che non t'ama, esponendo alle insidie della notte e al malconsiglio di luoghi deserti il tesoro della tua castità.
La tua stessa onestà a me è garanzia. Non è più notte se vedo il tuo volto, perciò non mi par più d'essere al buio. Né questo bosco mi pare un deserto. Se ci sei tu con me, c'è tutto il mondo. Perché sentirmi sola se a proteggermi ho tutto intero il mondo?
Ma io ti fuggirò, andrò a nascondermi nella foresta e ti lascerò sola alla mercé delle bestie feroci.
La bestia più feroce della terra non può aver cuore più crudo del tuo. Va, va, fuggi. Sarà così invertita l'antica favola. Apollo che fugge e Dafne che lo insegue disperata. La colomba che insegue il girifalco, la docile cerbiatta che si lancia per afferrar la tigre. Vana corsa, purtroppo, quando chi insegue è la timidità e chi fugge il coraggio.
Non starò qui a sentir le tue querele. Lasciami andare e non venirmi dietro. E poi non credere, se mi perseguiti, ch'io nel bosco non possa farti male.
Male tu me ne fai sempre e dovunque. Nel tempio, per le vie della città, in aperta campagna. Ahimè, Demetrio, i torti che mi fai sono vergogna non solo a me, ma all'intero mio sesso. Perché a noi donne non è consentito combattere per ottenere amore, come a voi uomini. Noi siamo nate per essere da voi desiderate, non per desiderarvi corteggiandovi.
Esce Demetrio.
Ti seguirò, Demetrio, ovunque vai. E farò dell'inferno un paradiso, se morirò per mano di chi adoro.
Esce.
Addio, ninfa. Ma sarei tu a fuggirlo prima che gli abbandoni questo bosco e lui, innamorato, ad inseguirti.
Rientra Puck.
Bentornato, mio caro Giramondo. Quel fiore allora l'hai con te?
Sì, eccolo.
Dammelo qua. C'è un posto in riva al fiume dove fiorisce del timo selvatico e rigogliose vi crescono le primule e le viole dal capo tentennante sotto il lussureggiante baldacchino formato da un aulente caprifoglio e profumate rose borraccine. In quel luogo Titania suol mettersi a giacere e addormentarsi per una buona parte della notte, cullata in mezzo a quel fiorito asilo da danze, musiche ed altre delizie. Ivi anche solita lasciar la serpe la sua veste smaltata, ampia abbastanza da ammantarci una fata. Io bagnerò col succo di quest'erba le sue palpebre e questo avrà il potere di riempirla di odiosi desideri. Prendine tu qualche stilla con te e mettiti a cercare in questo bosco. Una leggiadra fanciulla di Atene si strugge per un giovane sdegnoso. Trovalo e spalmagli questo sugli occhi. Ma fallo con la massima attenzione, così che al suo risveglio questo giovane si ritrovi di lei innamorato più di quanto non sia ella di lui. E torna qui prima che canti il gallo.
Non dubitare, padrone, il tuo servo farà tutto a puntino come dici.
Escono. Mattina seconda. Altra parte del bosco. Entra Titania col suo corteggio di fate.
Andiamo, su alla svelta. Appena un girotondo e una canzone, 20 secondi soli, e poi via tutte, quali ad uccidere i piccoli bruchi sui bocci delle rose damaschine, quali a dare la caccia ai pipistrelli, con le loro ali si fan bei corsetti di cuoio per i miei piccoli elfi, quali a cacciar la stridula civetta che strilla a notte la sua meraviglia vedendo i nostri strani spiritelli. Cantatemi la vostra ninna nanna, e poi, mentre io riposo, tutte all'opera.
Voi serpi maculate, dalle lingue forcute, voi irti porcospini, voi salamandre, voi ciechi orbettini, nelle tenebre mute, nascosti rimanete, a Titania, regina delle fate, offesa non recate.
Filomela tu carina, con lei sono la regina, con la melodiosa canna, nina-nanna, dal suo sonno lunge sia, ogni male, ogni malia, dolce sia.
Voi ragnetti tessitori, zampa lunga andate via, via lumache scarafaggi, via da questi suoi paraggi, vermi via non disturbate, la regina delle fate.
Filomela tu carina, con il sonno alla regina, con la melodiosa canna, sonno lunge sia, ogni mare, ogni malia, dolce sia del sonno l'ora, all'amabile signora.
Titania s'addormenta.
Dorme, via, sciamate lesti, una qui a vegliarla resti.
Escono tutte le fate. Oberon compare, s'accosta a Titania che dorme e le spreme il fiore sulle palpebre.
Pel primo che vedrai aprendo gli occhi, insano amor ti tocchi. Sia pur mostro tutto orrore, languirai per lui d'amore. Sia pur orso, pardo o cervo, o cinghial dal pelo acerbo che al tuo occhio prima appare, quello tu dovrai amare. Perciò sul ti sveglierai quando quello accanto avrai.
Sparisce. Entra Lisandro con Ermia appoggiata al suo braccio.
Amore mio, tu svieni. Questo lungo vagare per il bosco t'ha stancata e, a dir la verità, ho smarrito il cammino. Riposiamoci qui, Ermia, se credi, a attendere il conforto del mattino.
Sì, Lisandro, trovati tu un giaciglio come puoi. Io mi distendo qui, poggiata il capo sopra questo greppo.
Questo soffetto d'erba, mia diletta, può servir da cuscino a tutti e due, un sol cuore, un sol letto, due anime ed una stessa fede.
No, buon Lisandro, no. Se mi vuoi bene, statene più discosto. Non ti giacer così vicino a me.
Oh, dolcezza, non devi fraintendere l'innocenza di questa mia proposta. Amore coglie da se stesso il senso del parlare amoroso. Voglio intendere che il mio cuore è così legato al tuo che d'entrambi se ne può fare uno solo. Due cuori incatenati con voto, due anime congiunte in un sol nodo. Non negarmi perciò, Ermia, un giaciglio accanto a te, perché così giacendo non ti voglio ingannare, mia diletta.
Lisandro sa giocare molto bene con le parole.
che siano dannate le mie brusche maniere e il mio orgoglio se Ermia abbia mai potuto intendere che Lisandro volesse abbindolarla. Ma se ti chiedo, gentile compagno, per un atto d'amore e cortesia, di metterti a dormire un po' lontano, è per pudore. Una separazione, come essa può ben essere chiamata, qual si conviene a un giovane virtuoso e a una fanciulla vergine. Sta discosto perciò, dolce compagno, e buona notte. E mai l'amore tuo si guasti fino al fine di tua vita.
Amen, amen a questa tua preghiera, io dico, e che finisca la mia vita, se mai finisca la mia fedeltà. Qui è il mio letto. A te conceda il sonno il suo pieno ristoro.
Questo augurio riposi per metà sugli occhi di colui che me l'ha detto.
Si distendono e s'addormentano. Appare Puck.
Tutto il bosco fino in fondo sono andato perlustrando, l'Ateniese in van cercando, sulle cui ciglia assaggiare il potere del mio fiore, a far nascere l'amore. Notte, non uno stormire.
Vede Lisandro addormentato.
Ma chi vedo qui dormire sembra l'abito il garzone che a sentire il mio padrone tiene a sdegno la pulzella.
L'Ateniese damigella!
Ecco infatti che distesa vedo che la pur riposa sopra queste umide zolle.
Povera anima in la volle!
Certamente star lontano da un tal fior di disumano schiva amore gran villano.
S'avvicina a Lisandro che dorme e gli spreme il succo sulle palpebre.
Sui tuoi occhi sciagurato, verso il filtro mio fatato, quando ti sarai destato, sui tuoi occhi già insediato, sarà amore da gran donno a impedirti e pace e sonno. Or ti lascio, devo andare. Da Oberon devo tornare. Devo tornare.
Sparisce. Entrano Demetrio ed Elena, correndo.
Demetrio, caro, fermati un momento. Fosse pur solamente per uccidermi.
Va via di qui, te lo ordino, Elena. E smetti di perseguitarmi.
Vuoi dunque abbandonarmi qui nel buio? Ah, non farlo, Demetrio.
Rimani qui, se vuoi, ma a tuo rischio e pericolo. Io vado.
Esce.
Ahimè, sono rimasta senza fiato per questa folle corsa dietro a lui. E più le imploro e men lui m'ascolta. Ermia felice, ovunque ella si trovi, per gli occhi suoi così belli e maliosi. Come avran fatto ad essere sì lucenti quegli occhi? Non col salso delle lacrime, perché se così fosse gli occhi miei sarebbero splendenti più dei suoi. No, io son brutta, brutta come un orso, perché le stesse fiere che mi incontrano fuggono spaventate. Che stupirsi allora se mi fugge anche Demetrio come se fossi un mostro? Quale specchio malvagio e deformante poter farmi paragonare ad Ermia, i cui occhi son due lucenti stelle.
Scorge Lisandro addormentato.
Ma chi c'è qui? Lisandro? È qui per terra? Morto? Addormentato? Non vedo sangue, non vedo ferita. Lisandro, caro, se sei vivo, svegliati!
Sul fuoco passerò per amor tuo, Elena trasparente. Che artista sopraffino è la natura a fare che io ti scopra il cuore in petto attraverso il tuo seno. Dov'è Demetrio? Oh, questo vile nome ben s'adatta per ir per la mia spada.
Non dir così, Lisandro, non lo dire. Che ti importa se gli ama la tua Ermia? Che ti importa, Lisandro? Ermia ama te e dunque stai contento.
Contento io con Ermia? No, mi pento dei tediosi minuti che ho trascorso insieme a lei. Non è Ermia che io amo, ma Elena. E chi non cambierebbe una cornacchia per una colomba? La volontà dell'uomo è governata dalla ragione, e la ragione mia mi proclama che tu sei la più degna. Le cose crescono e non sono mature finché non giunga la loro stagione. E così io, essendo troppo giovane, non ero ancora maturo di ragione. Ed avendo raggiunto ora il punto dell'esperienza umana, la ragione si fa guida della mia volontà e mi induce a mirar gli occhi tuoi, dove io contemplo le storie d'amore più preziose che mai furono scritte nel libro dell'amore.
Perché dovevo io essere nata
per sì sottile beffa?
Che ho mai fatto per meritare da te questo scherno? Non ti basta, Lisandro, non ti basta che io mai abbia potuto e mai potrò meritarmi soltanto un dolce sguardo dall'occhio di Demetrio, che anche tu ti debba divertire a farti scherno della mia insufficienza. Mi fai torto, in fede mia mi fai davvero torto, a corteggiarmi così per dileggio. Ma statti bene. Devo confessarti che ti consideravo un gentiluomo di maggiore correttezza e cortesia. Ah, che una donna dopo che da un uomo è stata rifiutata per ciò stesso debba sentirsi insultare da un altro.
Esce.
Non si è accorta di Ermia. Ermia, tu seguita a dormire qui e Lisandro non t'abbia più vicina. È proprio vero che la sazietà delle cose più dolci porta l'uomo a provare più forte ripugnanza per quelle. E così come le eresie, se abbiurate, sono tanto più aborrite da quelli che esse trassero in inganno, tu, che sei insieme la mia sazietà e la mia ingannevole eresia, possa da tutti essere tu aborrita, e da me più di tutti. E ad Elena rivolgano i miei sensi tutto l'amore di cui son capaci, perch'io possa onorarla e farmi suo devoto cavaliere.
Esce.
Lisandro, aiuto! Aiutami, Lisandro! Strappami via con tutta la tua forza questo serpente che mi avvinghi al seno. Oh, poveretta me, che brutto sogno. Guarda, son tutto un tremito, Lisandro. M'è sembrato che un serpe mi si mangiasse il cuore e tu, Lisandro, stessi là ad assister sorridendo la crudele sua preda. Ma dove sei? Lisandro, già levato? Lisandro, mio signore, non mi senti? Se n'è andato. Né suono, né parole. Ahimè, parla, rispondi se m'ascolti. Parla nel nome di tutti gli amori, che io mi sento svenire dalla paura. No? Ah, vuol dire che non sei vicino? Ma io ti troverò, Lisandro, e subito, o troverò la morte.
Esce.